questo dovuto all'inizio, insomma, all'inizio di questa idea di centro di ricerca, però anche invece si è fatto un po' di miscuglio iniziale, le cose vanno definendosi nel cammino, però naturalmente c'è anche l'idea di tentare di mettere in relazione con la Fondazione Centro Studi Campostrini anche delle metodologie che naturalmente non sono mai neutrali, no? A cominciare dalla metodologia storica, invece hanno, si fondano su dei presupposti teoretici e secondo noi è il caso anche di esplicitare, proprio per tentare anche di proporre un dialogo onesto fra le diverse tradizioni, senza che una si ponga come, diciamo, come uno sguardo universale, ecco, così, così entro direttamente anche nelle tematiche della relazione, perché tocca a me aprire il pomeriggio questa sezione teoretica. E come avete visto dal programma, io parlerò a partire naturalmente da questa figura di Piero Martinetti, il titolo della relazione di Gesù di Piero Martinetti, il rapporto Oriente-Occidente. Una figura molto interessante naturalmente, anzitutto per lo spessore filosofico e teoretico di Martinetti, poi perché Martinetti è l'unico filosofo fra i 12 professori, 2500 circa dell'università italiana, che nel 31 si sono rifiutati di giurare al fascismo, no? Il fascismo, il geofascista che ha imposto ai professori universitari il giuramento. Martinetti, unico filosofo che ha salvato la categoria, si è rifiutato e naturalmente questo gli ha dato un certa, l'ha collocato come figura di riferimento anche per le istanze liberali di quel tempo. E Martinetti soprattutto è celebre per questo suo côté etico, diciamo così. Credo però che sia un torto che si fa a questa figura, perché questa dimensione etica e anche direi anche in certi casi morale di Martinetti non può essere compresa se non alla luce del suo itinerario filosofico, perché se c'è un filosofo che ha pensato la propria vita in continuità con le proprie conclusioni teoriche, quello è senz'altro stato Martinetti. Allora Martinetti è una figura che si è dedicata agli studi religiosi, però direi che è una figura molto eccentrica all'interno degli studi religiosi italiani. Questa è la prima specificità più importante, direi, di Martinetti. Perché eccentrica? Beh, essenzialmente proprio perché Martinetti non è catalogabile nelle fila di nessuna delle metodologie di ricerca che si stavano affermando in quel periodo, a cominciare da quella storico-filologica che ci ha presentato molto bene, direi, naturalmente, il professor Carozzi oggi, non aderisce ad un metodo comparativistico. Non è che Martinetti non conoscesse queste correnti di pensiero, ma queste metodologie di ricerca che si stavano, diciamo, che si incentravano nello studio del fenomeno religioso. Martinetti era un uomo molto curioso, ha viaggiato per l'Europa, conosceva non solo la cultura filosofica e religiosa italiana, ma anche europea e non solo europea, naturalmente. Semplicemente Martinetti accosta il fenomeno religioso attraverso una specificità di sguardo, che è quella del filosofo teoretico, si potrebbe dire. Cioè lui studia il fenomeno religioso con una intenzionalità teoretica, in certo modo studia le varie esperienze religiose cercando di portarle all'interno della propria cornice teoretica. Naturalmente questo implica un deficit di non direi di apparato, perché è molto ricco Martinetti a livello di documentazione, di riferimento alle fonti e ai documenti, però certamente implica una concessione rispetto a certe esigenze di una filologia a carattere storiografico molto rigido. Quindi direi che la specificità di Martinetti, della figura di Martinetti nell'ambito degli studi religiosi italiani, anzitutto è questa. C'è poi un secondo elemento di specificità, secondo me è importante da evidenziare, che si riferisce appunto al titolo della mia relazione, che è Martinetti come figura ponte fra Oriente ed Occidente. Martinetti, nell'ambito della teoresi italiana, è colui che certamente spesso è stato interpretato come figura ponte. Secondo me questo, proprio vorrei oggi incentrarmi su questo punto poi essenzialmente, perché secondo me ha delle implicazioni teoriche molto, molto suggestive, ecco, vorrei forse mettere in questione questo ruolo che è stato pacificamente attribuito a Martinetti. Gli è stato pacificamente attribuito dalla critica per due motivi essenzialmente. Uno, per la matrice critica della religiosità martinettiana, che penso che avrebbe condiviso Mansur tutte le conclusioni, le cose che ci hai proposto, le tue conclusioni teoriche, la tua disquisizione nell'ambito teorico dell'Islam in Italia. Penso che Martinetti avrebbe condiviso queste conclusioni teoriche, perché lui pensava esattamente una religiosità in termini critici, cioè lo spirito religioso e lo spirito critico nei confronti delle tradizioni particolari nel tentativo di fare di Dio un'immagine, di Dio un idolo. Quindi c'è questa matrice critica della religiosità martinettiana nei confronti delle tradizioni particolari, a cominciare dalla propria, che naturalmente apre al rapporto con l'altro. Ecco perché Martinetti è stato interpretato come figura ponte. L'altro, in epoca martinettiana, stiamo parlando della prima metà del Novecento, è l'Oriente sostanzialmente. D'altro lato poi c'è un dato biografico che ha portato Martinetti ad essere accostato al mondo orientale, e il dato biografico, così ci permette di entrare subito nell'itinerario martinettiano che brevemente delineerò perché è importante per capire la struttura della religiosità martinettiana. Beh, ecco, il dato biografico è che Martinetti ha dedicato la sua tesi di laurea al pensiero indiano ed in particolare al sistema Sankhya, una cosa abbastanza originale per i suoi tempi. Gli indologi qui presenti ci insegnano che il sistema Sankhya è quella corrente di pensiero all'interno della tradizione indologica che ha maggiormente accentuato i caratteri dualistici di questa tradizione, no? Per cui offre il sistema Sankhya una prospettiva dualistica che si incentra sull'evidenziare, direi, una struttura logica che agisce a priori rispetto alla contingenza e che è una struttura logica che ha un carattere universalistico, questa è la questione importante secondo me da mettere in discussione, che ha un carattere universalistico e che agisce in qual modo al di là dei tempi e delle situazioni, quindi al di là appunto della contingenza, un mondo della necessità contro un mondo della sensibilità, un mondo dell'universale contro un mondo del particolare. Perché? Ma quindi si capisce che non è una approccio filologico, già si capisce immediatamente che non è neutrale questo sguardo martinettiano nei confronti del mondo orientale, più che rivolto ad una curiosità vera e propria nei confronti di questo mondo, è rivolto ad un lavoro in realtà di sviluppo di una problematica teoretica, perché ciò che mette in evidenza il sistema Sankhya, cioè questa struttura logica, diciamo, è per Martinetti il rimosso della filosofia contemporanea occidentale, vittima di una dello sguardo immanentista di Hegel, ecco, per intenderci, per lui è questo l'esempio negativo. Scrive una monografia molto severa su Hegel, fa dei corsi universitari molto severi su Hegel, la polemica è anche con la cultura italiana contemporanea, naturalmente l'hegelismo viveva in Italia per opera di Croce e Gentili, che per Martinetti non erano neanche filosofi. Ecco, direi che il primo periodo della speculazione martinettiana, che usando la scansione kantiana potremmo definire periodo teoretico, si incentra sul tentativo di elaborare una metafisica che tenga conto di questa struttura trascendente, di questa struttura a carattere universalistico. L'opera di riferimento di questo primo periodo martinettiano è la introduzione alla metafisica del 1904, dove Martinetti, anche l'opera che gli fa vincere la carta universitaria, ma queste sono cose secondarie, dove Martinetti invece annuncia al capitolo finale la metafisica futura. Tutto il primo periodo della speculazione martinettiana, fino ad arrivare direi al 1913, si incentra su questo tentativo teoretico. Martinetti non scriverà mai in realtà questa metafisica, molto semplicemente perché c'è un limite proprio teorico. Chiunque abbia avuto frequentazione di approcci dualistici sa benissimo che il problema è sempre individuare l'anello di congiunzione, e da Zenone in avanti si sa che nel momento in cui si trova un anello poi c'è qualcosa in mezzo, c'è qualcosa in mezzo, c'è qualcosa in mezzo, per cui si arriva ad un paradosso teoretico che segna il fallimento naturalmente di una possibilità, di questa aspettativa martinettiana di proporre questa nuova metafisica che tenga conto di uno sguardo universalistico che sembrava appunto essere rimosso nello storicismo. Mi pare che alcune questioni l'intuivo anche nella relazione di Squarcini, adesso non lo vedo più presente, ah, ecco, scusa, cioè mi sembra che siano emerse già delle questioni importanti tra storicismo, universalismo. Ecco, Martinetti è molto attento a queste questioni, lui sostiene l'esigenza di mantenere questo sguardo universalistico che naturalmente deve trovare conciliazione con la dimensione storica, con la dimensione contingente, con la dimensione empirica. Allora, questo non avverrà mai, non proporrà mai questa metafisica, e si apre così questo secondo periodo della speculazione martinettiana, ancora una volta usando la scansione kantiana, che è l'autore di riferimento di Martinetti. Io lo definirei semplicemente periodo pratico. La motivazione che sta alla base di questo periodo pratico di Martinetti qual è? È molto semplice. l'impossibilità di elaborare questa metafisica deve per forza avere come implicazione l'accettazione della deriva scettica e nichilista che dal punto di vista di Martinetti ha assunto la filosofia contemporanea, lo storicismo e quindi anche il metodo storiografico, se vogliamo dire così, è questa l'unico esito possibile del pensiero contemporaneo che si rende conto dell'impossibilità di elaborare quella metafisica? Per Martinetti naturalmente no. Il passaggio da fare è trasferire il problema teoretico, traslarlo, oserei dire, dal piano teoretico al piano morale. Cioè, la presenza di questa struttura universale, ecco che sullo sfondo si capisce il confronto col fascismo, la presenza e le implicazioni religiose che ha questo confronto col fascismo per Martinetti, ecco che, diciamo, appunto questa presenza della sostanza universale, diciamo così, va sancita attraverso lo sforzo morale, lo sforzo teleologico, direbbe Kant, dell'individuo che deve sempre a trovare aspirazione verso questa sostanza universale, al di là dei modi, al di là della contingenza anche politica. Ci sono dei valori di riferimento che sono valori universali per Martinetti, che esistono al di là delle epoche e al di là dei luoghi. Ecco perché Martinetti resiste alle sirene del fascismo, ecco perché Martinetti non accetta nessuna possibilità di compromesso. Questo periodo pratico direi che è segnato, anzitutto da questa opera straordinaria del 1928, La libertà, una delle più alte, secondo me, della filosofia, non solo italiana, ma anche europea del Novecento, però è anche segnato da alcune attività molto concrete, anzitutto una serie di conferenze a carattere popolare, diceva lui, proprio perché naturalmente qui doveva anche esserci un'operazione pedagogica, no? Questo sforzo morale deve essere anche uno sforzo pedagogico di nuova rieducazione della società. Il filosofo non può sottrarsi dalla società dal punto di vista martinettiano. Allora una serie di conferenze celebri all'Istituto Lombardo di Milano, una al titolo significativo Il compito della filosofia nell'ora presente, e poi, ecco, veniamo a noi, la fondazione di un istituto di studi filosofici e religiosi. Certo, perché qui anche ci sono naturalmente delle convergenze con la riflessione di Manlio Rossi, che ci è stata proposta questa mattina, perché la questione è importante naturalmente. Il primato del pratico, diciamo, sul teoretico, il primato del morale o dell'etico, se vogliamo dire, sullo speculativo, ecco, e naturalmente implicava già il primato del religioso sul filosofico. La religione per Martinetti è la più alta forma di sapere, perché non tenta, ecco appunto le riflessioni che stanno attendendo di Manlio Rossi, non tenta di chiudere questa struttura universalistica in una formula predefinita. La religione si prefigura come una tensione morale, come una rivolgere lo sguardo sempre verso il regno dei cieli. L'unica distinzione importante in ambito religioso per Martinetti è regno dei cieli e regno della terra. Non c'è nessun'altra distinzione, tutto il resto è more geometrica, come direbbe Spinoza. Non c'è niente altro, è l'unica cosa che conta. E lì rientrano certe considerazioni, anche se non le facevi tu stamattina. Allora, il primato del religioso sul teoretico e sul filosofico era già nei prologhi, direi, della riflessione martinettiana. E vorrei qui con voi, brevemente, naturalmente, per cercare di evidenziare la struttura della religiosità di Martinetti, di cui spero già si siano intuite delle tracce, cioè cercare di evidenziare questa struttura, vorrei percorrere, scandire con voi, diciamo, le tappe delle due importanti opere di Martinetti che segnano quest'ultimo periodo della sua vita, che definirei, dopo quello teoretico, quello pratico, come un periodo religioso. Martinetti, non a caso, un periodo che domina soprattutto gli anni 30, no? Cioè Martinetti dopo il 31 torna nelle sue campagne del Canavese, si rifugia nelle campagne, potremmo dire così, e accentuerà sempre più questa propensione morale della propria esistenza. Basti pensare che nel Canavese, questa piccola frazione di Castellamonte dove viveva, la sua casa era preceduta dall'insegna Piero Martinetti, agricoltore. Tutta la tradizione non platonica, cioè qui dentro naturalmente, no? Allora, il periodo, la dimensione religiosa è la dimensione più importante anche a livello esistenziale per Martinetti. Quali sono le due opere che segnano questo ultimo periodo? Una è questa, un libro, insomma non è piccolo, però lo consiglio veramente a tutti coloro che vogliono studiare, non è un libro di facile lettura, Gesù Cristo e il Cristianesimo, del 34, l'altra è questo commento ai Vangeli del 36, è un'opera di risistemazione della dottrina di Gesù, dice Martinetti. Martinetti seleziona dei passi dei Vangeli, li pone in un certo ordine per rendere comprensibile, dal suo punto di vista, la dottrina di Gesù al popolo. Quindi fa un lavoro di divulgazione dei Vangeli, che naturalmente è un'operazione che invece c'è dietro tutta un lato sofisticatissimo dal punto di vista teorico, tutt'altro che testi divulgativi. Certo, questo è un testo, questo dei Vangeli, commento dei Vangeli Martinetti, che può essere letto a diversi livelli. Gesù Cristo e il Cristianesimo, però, direi che è l'opera più compiuta dove emerge la struttura della religiosità martinettiana. Scandiamo insieme molto velocemente le tappe di queste opere per capire, secondo me, qual è il punto teorico che si pone a partire da Martinetti come punto di confronto. Perché è importante, secondo me, può essere fruttuoso come anche ipotesi di ricerca confrontarsi con la figura di Piero Martinetti, perché è una figura di grande radicalità, non fa sconti, comprende le implicazioni reali di una certa tradizione filosofico e religiosa. Io penso che noi oggi dobbiamo necessariamente, quasi direi per motivi politici, renderci conto delle implicazioni della nostra struttura religiosa, perché se no è inutile che parliamo di relazione con l'altro, ecco oggi questo altro la Levinas con la maiuscola. Noi dobbiamo comprendere le implicazioni del nostro gesto, se no non comprendiamo neanche certe critiche che ci arrivano dall'esterno, secondo me. Allora vediamo qual è questa radicalità della religiosità martinettiana. Allora Martinetti, anzitutto la figura di Gesù, non è che Martinetti rifletta da Gesù, perché Martinetti sia uno legato ad ambienti, non so, cattolici o cristiani in particolare, non è legato a nessun ambiente, questa opera naturalmente è stata messa all'indice dalla Chiesa. Semplicemente per Martinetti Gesù non è una figura della religiosità umana fra le altre. Gesù è la persona con cui si conclude un certo percorso religioso. Dal punto di vista martinettiano, riflettere su Gesù significa riflettere sulle conclusioni di una religiosità e di una struttura religiosa, per cui non è una scelta legata al proprio sfondo di tradizione, perlomeno non in maniera esplicita, certamente poi che livello di interpretare il legame con proprio sfondo di tradizione è molto complesso, però diciamo noi per intenderci non è una scelta motivata da un'appartenenza ad una tradizione, ma da esigenze teoretiche, da esigenze religiose. Allora, anzitutto va valutata dal punto di vista martinettiano continuità e discontinuità della figura di Gesù con rispetto al mondo ebraico e rispetto che è il suo mondo di provenienza, perché Gesù è un ebreo, e non lo dico questo so perché io sono ebreo, voglio portare Gesù dalla mia parte, lo dico molto semplicemente perché non si capisce se no lo sviluppo della religiosità occidentale, se si pongono delle linee di frattura così nette all'interno dei monoteismi. In questo condivido molto le parole che diceva Mansur questa mattina di una in fondo accentuazione dell'universalismo nei vari monoteismi, no? Che condividono appunto questo sfondo comune universalistico. Ecco la continuità tra la riflessione teoretica di Martinetti e la riflessione religiosa. Allora Martinetti cosa riconosce al mondo ebraico? Martinetti riconosce al mondo ebraico di aver percepito, molto semplicemente, una sostanza universale che agisce al di là dei luoghi, al di là delle specifiche tradizioni, dei valori, una sfera valoriale, potremmo dire così, che appunto agisce indipendentemente rispetto alla contingenza storica. E naturalmente il mondo ebraico non si pensa come una tribù a fianco delle altre tribù del tempo. Si staglia rispetto a questo sfondo mitico, potremmo dire, e propone una svolta concettuale, ecco. Naturalmente tutto fondato ancora, non è un lavoro speculativo, ma è di percezione. Martinetti riconosce questo grande merito al mondo ebraico di aver proposto uno sguardo universalistico nell'ambito del religioso, nell'ambito dell'umano, potrei dire. E allora, certamente però questo universalismo ebraico, questo universalismo ebraico, anzitutto dove si concretizza? Nelle idee di giustizia. l'idea di giustizia tipicamente ebraica, l'idea di giustizia che sta a fondamento del mondo ebraico, una giustizia è giustizia solo se è universale, solo se è così in ogni luogo, solo se agisce sempre in senso critico rispetto alle tradizioni locali, e quindi si riferisce in fondo, potremmo dire, alla salvaguardia dell'individuo e si incentra sulla rivalutazione dell'individuo rispetto ad una gerarchia tradizionale. La giustizia è questo, non puoi fare questo, qui c'è un limite del potere oltre il quale appunto il potere non può andare. La struttura di potere non può agire incondizionatamente, c'è una sfera valoriale che si oppone al potere, e questa sfera valoriale è una sfera universale. La giustizia ebraica è un valore universale, e per il mondo ebraico il patto con Dio non è una cosa così astratta di cui si può in fondo, vabbè, insomma, cioè, che è affidata all'arbitro individuale, diciamo così. No, c'è una severità nel mondo ebraico che prevede che questa giustizia sia concretizzata, trovi concretizzazione, anzitutto trovi concretizzazione in una legge, il famoso legalismo ebraico, così sono le letture cristiane dell'ebraismo, naturalmente un ebreo non sarebbe mai d'accordo nel dire, definire la propria religione come legalità, ecco, non è, però noi ci intendiamo se diciamo il famoso legalismo ebraico, quindi la legge è il luogo di concretizzazione della giustizia, che se rimane una parola vuota, non si applica. E l'altra naturalmente è Israele, la terra di Israele. La terra di Israele è la terra della giustizia. Se voi prendete naturalmente i passi dove Mosè descrive i confini della terra di Israele, è una cosa straordinaria, perché Mosè descrive questi confini in un modo tale per cui non bisogna allargarsi troppo, perché sennò non c'è una struttura sociale che possa essere in grado di concretizzare la giustizia. Quindi ci deve essere una specificità territoriale di Israele, che però si propone come la terra della giustizia universale. È già tutto qua il paradosso dal punto di vista martinettiano, in cui rimane imbrigliato il mondo ebraico. Martinetti dice che il mondo ebraico rimane all'interno di questa dialettica universalismo-particolarismo. Propone messaggi, diciamo così, universali, e li ritramuta però in un codice particolare per quanto riguarda la legge, propone una giustizia universale che agisce al di là di tutti i luoghi, di tutte le specificità territoriali, e ripropone la terra di Israele come terra del mondo ebraico. Allora voi capite che c'è un paradosso interno al mondo ebraico dal punto di vista della speculazione, l'occhio speculativo di Martinetti, e questa naturalmente, questa ambiguità ebraica sarà sciolta da Gesù. Gesù è quell'uomo che all'interno dell'apocalittica ebraica radicalizza le istanze universalistiche dell'ebraismo e scioglie la sua ambiguità. Potrei dire io, se il mondo ebraico, anche in maniera straordinaria, anche veramente di scamottaggio, tutti tentativi, io dico a volte, di fregare Dio, no? Per cui non puoi portare certe cose, non puoi vestirti in una certa maniera, oppure, ecco per esempio, non posso cucinare lo Shabbat. E allora invento il timer, è una cosa straordinaria, è tutto un gioco di equilibrio per non andare oltre quel limite oltre il quale non c'è più giustizia. È tutto un gioco di equilibrio il mondo ebraico, la saggezza ebraica è questo straordinario gioco di equilibrio. Confini di Israele, bisogna capire queste cose per capire lo sguardo con cui l'israeliano parla dei propri confini, naturalmente non è una cosa così semplice. Allora Gesù scioglie questa ambiguità. Se il mondo ebraico è una riflessione sul limite, Gesù abbatte il limite. Allora Martinetti, in questo testo di ricomposizione, di risistemazione dei Vangeli, lui inizia, quando deve esporre la teoria di Gesù, parte da quei passaggi evangelici straordinari, veramente, se li avrebbero letto veramente in lingua originale, per capire il senso, per capire la relazione con la tradizione ebraica, dove semplicemente Gesù abbatte il limite, propone un atteggiamento di accoglienza incondizionata. Tutti i tuoi capelli sono numerati davanti a Dio, i passeri, gli uomini, tutti. Dio non ammette limiti, Dio è l'universale assoluto, e il Dio cristiano si propone realmente come il Dio di tutti, realmente come il Dio universale, perché Gesù, naturalmente, come noto, polemizza contro il legalismo ebraico, contro un legalismo che può essere semplicemente vuoto formalismo e quindi che non ha più una dimensione religiosa. Quella dimensione della giustizia ebraica è superata da Gesù.
ma è realmente superata la giustizia, perché la giustizia può essere ingiusta, perché la giustizia in realtà può essere un qualcosa che si pone come in termini astratti poi rispetto all'agire reale religioso. Allora Gesù, meglio il pagano che chiede perdono sinceramente di tutta la gerarchia rabbinica, che prega alle ore giuste, alle ore stabilite, perché quello risulta un movimento meccanico. Dov'è la religione? Per Martinetti non c'è più. Ma allora come si abbatte il limite? Allora Gesù contrappone questo atto di spirito al legalismo ebraico. Come si abbatte il limite? Molto semplicemente, ecco qui come non è affatto neutrale un approccio antropologico, neanche un approccio storico-filologico, che parte secondo me da questo sfondo teorico. Tutte le religioni per Gesù hanno, diciamo, una matrice di religiosità autentica. Tutti i comportamenti possono essere comportamenti religiosi, basta che siano svolti secondo una prospettiva morale, diciamo così. Quindi tutto il mondo, tutte le tradizioni possono vivere religiosamente, ma nessuna tradizione può coincidere con questo spirito di religiosità, l'atto di spirito, lo Spirito Santo, no? Contro il vuoto legalismo ebraico per Gesù, una battaglia straordinaria, no? Abbatte il limite. Gesù non ammette nessun limite. Da qui per Martinetti, naturalmente sto giungendo verso le conclusioni del mio intervento, da qui per Martinetti che cosa nasce? Da qui per Martinetti nasce una frattura radicale fra Gesù Cristo e la tradizione cristiana che seguì da tutte le tradizioni. Rispetto a Manlio Rossi, Martinetti non si ferma al protestantesimo, a cui riconosce il merito del negativo, cioè l'esercizio critico nei confronti dell'ingessata tradizione cattolica, diciamo così, però ricade ancora in una prospettiva, se vogliamo, ancora legalitaria, ancora dogmatica, potrebbe così anticipare una parola che verrà adesso. Allora, se dovessi dire tre sono i punti di frattura dal punto di vista martinettiano fra la tradizione cristiana e la predicazione universalistica di Gesù, e sono questi tre i punti. Uno è naturalmente la questione, il culto del mediatore. Per Martinetti Gesù non è, con chi parlavo prima, non mi ricordo, nei Vangeli, per i Vangeli sinottici, Gesù non è mai definito, insomma non c'è mai la definizione di io sono il figlio di Dio, naturalmente, nei Vangeli sinottici. Quello, naturalmente, il culto del mediatore ricolloca l'universale nel particolare, ricostruisce una genealogia caratteristica delle religioni orientali, delle religioni, altro che il rapporto Oriente-Occidente così pacifico e Martinetti, perché contrasta questa genealogia che ha al vertice l'uomo, l'Egitto, l'immagine della piramide, no? Che ha in cima un punto culminante, la base, e la base invece è schiacciata dalla piramide. Questa è l'immagine mitologica da cui deve emanciparsi il monoteismo dal punto di vista martinettiano. Per cui il culto del mediatore riconduce la Chiesa a un livello pre-ebraico per Martinetti, contraddice la grande iconoclastia ebraica. Due, naturalmente, il dogma. Il dogma, è ovvio, naturalmente, ancora una volta, ripropone un'immagine di Dio che è tale solo se all'interno di uno schema formale, e quindi contraddice radicalmente, cioè, se Martinetti, la predicazione di Gesù. Terzo punto, naturalmente, di frattura, direi, radicale, che Martinetti evidenzia, il simbolismo, cioè le immagini, tradurre Dio in immagini, non che questo voglia dire una iconoclastia martinettiana, ma un accostarsi alle immagini in termini molto differenti, per cui l'immagine va benissimo se va intesa nel suo rinvio alla trascendenza, qualcosa che è al di là sempre, mantenendo sempre questa idea di sforzo morale di Martinetti, di tensione teleologica dell'individuo. Ecco, cosa emerge quindi qua, e concludo, cosa emerge, qual è la struttura religiosa con cui noi ci dobbiamo confrontare? Anzitutto l'importanza della radicalità martinettiana, come accennavo in apertura. È importante confrontarsi con filosofi che hanno così radicali, che hanno messo in discussione anche certe certezze della propria vita, per mantenere fede ad un itinerario teoretico che giunge a quelle conclusioni e non fa sconti.
Quando Martinetti ci scambia l'epistolare o le lettere per dire che non giurerà, non a quel giuramento richiesto del 31, non si assoggetterà a quella imposizione del regime. Lui dice basta, ho già detto troppo, nel Vangelo si dice sì, no, no, tutto il resto è marito, punto e basta, non mi interessa niente altro. E allora la radicalità di Martinetti è in realtà la radicalità della nostra tradizione monoteistica. Di concepire, credo che sia questo l'elemento oggi veramente di difficoltà di relazione anche con tutta, col mondo direi, con tutto il resto della religiosità che non sia monoteistica. Di proporre, a Montreal studiano queste cose molto bene, di proporre uno sguardo universalistico che, se coerente con se stesso, non ammette nessun limite. Naturalmente tutto questo ha una traduzione politica, che secondo me non a caso è la questione politica veramente che mette, direi, dirimente oggi, quella che dovrebbe essere al centro, che se non è posta totalmente al centro dalla politica di oggi è perché è troppo problematica. Perché naturalmente dietro questo sguardo universalistico di Martinetti c'è l'idea dei diritti umani. Se voi prendete in internet, basta andare in internet, prendete le carte, ci sono delle carte dei diritti dei nord, dei migliaia d'America, dei nord americani, dei nativi nord americani, cioè delle popolazioni, dei paesi arabi, ci sono le carte dei diritti, di tutte le cose possibili immaginare. Poi c'è quella, diciamo, occidentale, che invece è la carta, una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Questa dicitura universale, gli altri non ce l'hanno. Non ce l'ha. Allora pacificamente uno radicalizzerebbe l'universalismo e dice: è vero, siamo troppo dogmatici, io a Milano vengo da questa scuola, siamo troppo dogmatici, bisogna criticare anche i diritti umani. Ma il problema, secondo me, in questione oggi, veramente concludo, è che se noi rinunciamo ai diritti, a questo sguardo universalistico, cosa significa? Che veramente possiamo pensare che ognuno farà giustizia in casa propria, dobbiamo rinunciare a tutta questa tradizione. Io penso che l'universalismo sia il contributo che l'Occidente e il monoteismo occidentale può dare nell'ambito religioso. Non penso che sia da rimuovere l'universalismo, non penso che si possa dire vabbè, effettivamente i diritti umani non ci sono, perché non regge neanche a livello di coscienza personale. Certamente sono perfettamente cosciente che questo sguardo universalistico è quello che ci è rimproverato da tutti. Mi viene in mente un analista indiano che dice: imporre i diritti umani in India è già una violazione dei diritti umani. Allora vedete questo grande paradosso a cui oggi il mondo è chiamato. Ecco, io penso, e concludo, che veramente il confronto con una posizione così radicale come Martinetti, che non ha accettato sconti rispetto a questo universalismo, sia importante però per pensare tutto da capo. Grazie. Tramuti il moderatore.